L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Si chiude il forum economico di Davos. La frenata dell'economia nel 2023 porterà con essa anche più povertà e possiamo invece puntare sulle rinnovabili per creare nuovi posti di lavoro. Benvenuti all'ascolto del Mondo Radio, sono Alessandro Guarasci, in regia Gianmarco Morroni e Giuseppe Mauriello.
In all that, China is waking up again.
Allora, se riparte la Cina ci sarà più inflazione. Questo l'ha detto appunto la presidente della BCE Christine Lagarde durante un panel del Forum Economico Mondiale. Poi ha assicurato che appunto la BCE farà di tutto contro l'inflazione. Stamattina però c'è stato pure il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, che ha detto che nelle sanzioni sull'energia alla Russia siamo stati un po' lenti. Io dico molto lenti, a introdurre l'embargo sul petrolio a livello europeo e il price cap a livello di G7. Ora le discussioni in corso riguardano anche un price cap sui prodotti derivati dal petrolio. Speriamo, lui dice, speriamo che questo si possa fare nei prossimi mesi. Allora, noi per parlarne abbiamo in linea Nicola Graziani, giornalista. Buon pomeriggio, Graziani.
Buon pomeriggio a voi.
Beh, molto lenti, cioè, Dombrovskis addirittura dice che nei prossimi mesi un price cap sui prodotti derivati dal petrolio, ovvero sulla benzina, il gasolio e così via.
Lenti, lentissimi, estremamente lenti, inevitabile quando si è in 27 a decidere, quando all'interno di questi 27 c'è chi, come l'Ungheria, ha una posizione a dir poco ambigua. Quindi da una parte è inevitabile, su quell'altro lato pesa molto una dipendenza dalle materie prime russe, così come la politica tradizionale tedesca nei confronti della Russia, che si parla dei tempi di Napoleone, tende da allora a coinvolgere la Russia dal punto di vista commerciale, sperando di tenere calmo l'orso che potrebbe diventare famelico e aggressivo. Non ha funzionato mai troppo, non ha funzionato nemmeno questa volta fino in fondo, però diciamo che dall'altra parte della questione si può anche dire che in fondo poi l'Europa ci è arrivata e ci è arrivata in modo tale da garantire un minimo più di coesione all'interno dell'Unione. Quindi non tutto il bilancio è negativo.
Esattamente. Senta Graziani, ora lascio un attimo in linea perché a Davos c'è stato l'ennesimo scontro, diciamo, tra falchi e colombe nell'Unione Europea. Ecco, questo perché Mark Rutte, il primo ministro dei Paesi Bassi, è andato davvero duro nel dibattito sulla politica industriale green dell'Unione Europea in risposta all'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti. Ecco, e ha criticato poi la richiesta, che c'è, è chiara, soprattutto in Italia, che ad aiuti di Stato più veloci sia affiancata una dotazione finanziaria comune europea per aiutare i paesi con un maggior debito. In sostanza torna l'idea del debito comune. Per Rutte poi Francia e Italia devono ridurre in modo pesante il loro disavanzo di bilancio. Allora, che cosa sta succedendo in Europa e perché di nuovo i Paesi Bassi intervengono in questo modo? Questo l'abbiamo chiesto all'economista Leonardo Becchetti.
Ma l'Olanda non è il paese più adatto a fare questi commenti perché purtroppo con la concorrenza fiscale che impone diciamo in Europa finisce per mettere in difficoltà proprio gli altri paesi e quindi ad avere un vantaggio di bilancio che dipende in realtà solamente da questa aggressività fiscale. Quindi ci sarebbe innanzitutto bisogno di superare questo problema all'interno del nostro paese, all'interno dell'Europa, e poi diciamo si potrebbero fare questi appunti. Ovviamente bisogna trovare un equilibrio tra diciamo spesa pubblica, intervento pubblico, disciplina di bilancio, tenendo conto che il quantitative easing ci può aiutare, secondo me, in maniera notevole a espandere, diciamo, la spesa pubblica e gli investimenti fiscali a livello europeo, così come ci ha dimostrato il PNRR. Quindi bisogna continuare in questa direzione, a mio avviso.
Ecco Becchetti, un'altra cosa, sicuramente uno dei problemi principali che ci sarà quest'anno e c'è stato anche quest'anno che abbiamo superato è stato quello inflattivo. Tra l'altro oggi Lagarde ha detto che in sostanza se la Cina dovesse riprendere dal punto di vista economico questo porterà probabilmente a delle dinamiche inflattive un po' in tutto il pianeta. Come al solito rischiano di andarci di mezzo però le classi più povere.
Assolutamente sì, l'inflazione lo sappiamo colpisce di più i più deboli perché soprattutto questa inflazione da energia aumenta soprattutto i prezzi dell'energia e i prezzi dei beni alimentari che sono energivori e siccome il paniere dei ceti più deboli è fatto soprattutto di beni alimentari e di energia chiaramente l'impatto è molto più forte e quindi questo finisce per aumentare le diseguaglianze. La risposta, ripeto, è la nostra indipendenza dalle fonti fossili, quindi un costo dell'energia più basso al riparo da quelli che possono essere le impennate di prezzi che sono accadute adesso con la guerra in Ucraina, ma che erano accadute anche negli anni 70 con la crisi petrolifera. Quindi questa è la vera risposta strutturale che dovremmo appunto dare a questo problema proprio per evitare che l'inflazione aumenti le diseguaglianze.
Una delle caratteristiche di queste, diciamo, di questa edizione del Forum di Davos è questa forma di possibile guerra commerciale che potrebbe esserci tra Stati Uniti e Unione Europea sugli aiuti nei confronti per fare, diciamo, rilanciare la transizione ecologica. Questo è un problema serio per l'Unione Europea?
È una sfida, secondo me, molto interessante. Gli Stati Uniti hanno preso una direzione giusta, hanno capito che questa inflazione dipende solo dall'energia, quindi non sarà la banca centrale a risolverla, che pure deve alzare i tassi per evitare rendimenti reali negativi dei titoli, ma sarà appunto l'indipendenza dalle fonti fossili e quindi ha chiamato questo intervento Inflation Reduction Act. Ha puntato un po' troppo sull'aiuto alle proprie industrie che promuovono le fonti rinnovabili, da questo punto di vista ci poteva essere un atteggiamento più cooperativo con gli altri paesi, perché la transizione poi è un fenomeno che richiede una cooperazione tra tutti. L'Europa però può cogliere questa sfida rispondendo con iniziative altrettanto importanti, quindi con sistemi di incentivo alla transizione sul fronte degli edifici, sul fronte delle automobili, che aiuteranno a indirizzare lo sviluppo, lo rinforzeranno e creano anche molti posti di lavoro, i cosiddetti green jobs.
Graziani, io le giro l'ultima domanda che ho fatto a Becchetti. Che cosa c'è dietro questo scontro tra Unione Europea e Stati Uniti?
Ma in molte cose, come sempre in questi casi, innanzitutto una tradizione americana per la quale si è liberisti soprattutto quando questo conviene negli Stati Uniti d'America. Biden, inoltre, ricordiamoci sempre che Biden vinse le elezioni 2 anni fa su Trump, elezioni molto, molto dure, proprio promettendo una sorta di American First anche lui, cioè creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti d'America. E questa è un'inversione di tendenza rispetto a quella che è stata la politica globalista liberista nei 20 anni precedenti. Poi mettiamoci anche un'altra cosa, e qua mi collego alla posizione spesso poco comprensibile dell'Olanda, del suo primo ministro Rutte. È chiaro che se noi facciamo una rivoluzione energetica basata sul fotovoltaico, i rapporti di forza all'interno dell'Unione Europea si rovesciano. L'Olanda prende il petrolio del Mare del Nord, lo prende dalla Russia. Se dovessimo cominciare a prendere il fotovoltaico da paesi delle tre grandi penisole che sono il Mediterraneo, la greca, l'italiana e l'iberica, logicamente si rovescerebbero i rapporti di forza, e questo lui lo ha capito benissimo e esatto. Cerca di fermarlo.
Beh sì, sicuramente interessante questa interpretazione. In sostanza l'Italia diverrebbe una sorta di California in qualche modo.
Sì, sarebbe una gran bella prospettiva, esatto, se si permette.
Esattamente. Seppur comunque in Germania, tutto sommato, il fotovoltaico va quasi di più dell'Italia. Senta, Graziani, allora, sull'Ucraina, a me sembra che non sia emerso molto appunto da Davos, però l'unica cosa che emerge è chiaramente che c'è un'escalation, Panzer sì, Panzer no, la Germania al momento prende tempo, però in realtà poi l'Unione Europea si è detta disponibile a fornire sicuramente più armamenti, questo perché lo stesso Zelensky ha detto bisogna fare presto. Anche Pistorius, per esempio, il ministro difesa tedesco Boris Pistorius a Rammstein ha detto: sulla fornitura di carri armati Leopard non c'è un parere unanime, ci sono ragioni a favore delle forniture e buone ragioni contro. Lei come vede in questo momento l'Europa sull'Ucraina?
Ecco, diciamo che oggi il centro decisionale non è a Davos, è a Rammstein, dove c'è il vertice della NATO in corso. Il problema è fondamentalmente è questo: dobbiamo rispondere ad una emergenza oggettiva, c'è un'aggressione russa ingiustificabile nei confronti dell'Ucraina, la quale ha il diritto di difendersi e di essere aiutata nella difesa, però bisogna anche costruire il futuro contemporaneamente. Lì bisogna stare attenti, perché laddove si profila, nonostante le notizie degli ultimi giorni abbastanza favorevoli alla parte russa, comunque uno stallo che non favorirà il Cremlino, bisogna pensare a costruire quella che il presidente italiano Mattarella e il segretario di Stato Vaticano Parolin hanno evocato come una seconda conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Il dato fondamentale di questa guerra, al di là della cronaca tremenda di tutti i giorni, è che l'Europa è tornata centrale nelle relazioni internazionali come non era dai tempi di Clinton. Allora bisogna trovare o ritrovare degli strumenti per garantire non solo la pace in Europa, che è essenziale, ma la stabilità internazionale. Non c'è nulla di più pericoloso per l'equilibrio internazionale di una guerra in Europa, bisogna intervenire su questo.
Però Graziani, per chiudere, venite, mi permetta, l'Europa si sarà tornata centrale, però non ha fatto conferenze di pace, non le ha indette. Finora il pallino è in mano alla Turchia.
Esattamente, adesso non confondiamo fra Europa geostrategicamente parlando e l'Unione Europea. L'Unione Europea in questo momento, abbiamo ben detto, che ha molti problemi, sta crescendo, ma cresce, come dire, estremamente lentamente. È una vecchia quercia l'Unione Europea, bisogna dargli un po' di tempo, qualche secolo probabilmente. Nell'immediato tutti i paesi europei, e quindi anche quelli fuori dell'Unione Europea, devono trovare un foro di dialogo. Ricordiamoci che la conferenza di Helsinki del 74-75 fu l'inizio della fine del blocco comunista, bolscevico e sovietico. Quindi la libertà e la democrazia vincono quando ci sono queste conferenze internazionali.
E speriamo bene allora per i prossimi mesi. Io ringrazio Nicola Graziani per essere stato con noi. Buon pomeriggio, Nicola.
Grazie a voi.
Allora, ne abbiamo già parlato durante questa puntata del Mondo a Radio. Al forum di Davos la presidente von der Leyen ha annunciato un piano industriale per il Green Deal europeo basato su due pilastri. Allora noi entriamo nel dettaglio. Il Net Zero Industry Act, con cui riscrivere appunto le regole sugli aiuti di Stato e risposta ai sussidi americani, e più avanti il fondo sovrano europeo. Ecco, appunto, dopo mesi di accuse per, diciamo, una supposta mancanza di politica industriale, la von der Leyen ha provato a rilanciare in qualche modo la leadership europea. L'ha fatto anche attaccando, ripeto, i sussidi protezionistici degli USA e le pratiche commerciali aggressive della Cina. Il problema è che questo ha suscitato, diciamo, l'irritazione da parte degli Stati Uniti, e ora noi potremmo rischiare una sorta, diciamo, di guerra commerciale. Ecco, per Andrea Masullo, responsabile scientifico di Green Accord, però non bisogna proprio dividersi sulla transizione ecologica.
Cominciamo col dire che una guerra commerciale positiva, perché si parla comunque complessivamente di destinare 1.000 miliardi di dollari a questo settore delle energie rinnovabili. Le differenze dipendono dal fatto che l'architettura istituzionale degli Stati Uniti delega moltissimo al governo centrale, soprattutto nelle grandi politiche energetiche di investimento, tanto che si dice giustamente che il presidente degli Stati Uniti viene sempre eletto col consenso del settore delle fonti fossili. Il fatto che si stiano spostando sulle rinnovabili dà il segnale che si sta veramente a quel passaggio epocale di transizione. E l'Europa invece ha un'architettura molto più diversificata, perché abbiamo meno sovranità cedute alle istituzioni europee, quindi un'istituzione più debole, e gli stati diciamo creano le loro strategie in funzione della loro situazione interna ed energetica. Pensiamo alle differenze tra Francia, Germania, Polonia, Italia, che è chiaro che c'è molta più conflittualità. E tra l'altro gli aiuti di Stato sono per l'Europa assolutamente proibiti e rischierebbero di dare un vantaggio economico commerciale alle imprese americane rispetto a quelle europee.
Senta Masullo, però sembra che l'Europa in qualche modo predichi bene ma razzoli male. Ecco, secondo Eurostat nel 2021 la quota europea di consumi e energia da rinnovabili sul totale si è fermata al 21,8%. C'è stata in sostanza una flessione rispetto al 2020. Questo che cosa ci dice?
Ci dice che ci sono tante questioni normative da sbloccare e procedurali, tanta burocrazia che ostacola, e non c'è convinzione in molti stati sul percorso da seguire, e manca e ci vuole anche un rafforzamento delle strutture industriali. Se pensiamo all'Italia, che è partita per prima negli anni 70-80 sulle energie rinnovabili come industria, adesso ormai poi ha distrutto questa industria, adesso che stanno partendo con questa velocità non fa altro che i propri investimenti farli finire alle forniture che provengono dalla Cina e dagli altri paesi asiatici. Quindi è necessario che l'Europa si ridia una strutturazione industriale, che ci sia una riconversione industriale verso le rinnovabili molto forte, soprattutto per l'Italia, per un paese che è tra i più dotati di fonti rinnovabili, dal solare all'eolico fino alla geotermia.
Ecco, appunto, su quale noi fonte in Italia possiamo spingere di più, nel senso che sappiamo che gli stoccaggi tutto sommato stanno andando bene di gas liquido, soprattutto per un fatto climatico, però questo non potrà e non dovrà avvenire ogni anno.
Dunque, il gas attualmente è necessario, ma non dobbiamo aumentarlo, perché gli investimenti devono andare verso le fonti rinnovabili, che possono benissimo coprire quel gap che ci può essere da qui in avanti. Quindi non possiamo continuare il blocco che c'è stato in Italia, che nella fase più recente, dopo aver tentato col nucleare, poi col carbone, alla fine è stato troppo forte l'impegno sul gas a partire da una ventina di anni fa. E a questo punto soffriamo di questa eccessa infrastrutturazione. Non possiamo continuare su questa strada e contemporaneamente pensare alle energie rinnovabili. Quindi per adesso utilizziamo il gas, ma rapidamente sostituiamolo con investimenti nelle rinnovabili. È una ricostruzione di un'industria nazionale sulle energie rinnovabili. A quel punto non dovremmo avere un atteggiamento contraddittorio, continuando a incentivare gli approvvigionamenti di gas, l'infrastrutturazione, come anche le trivellazioni del gas, di quel poco gas nazionale che c'è, perché diventa un controsenso, contraddittorio con questo obiettivo di scenario.
Allora, in vista del forum di Davos, la ONG Oxfam ha presentato il suo consueto rapporto. Il risultato? Allora, per l'Italia più disuguaglianze, con il top 10% dei patrimoni italiani che alla fine del 2021 possedeva oltre 6 volte la ricchezza della metà più povera della popolazione. In sostanza in Italia la ricchezza continua a essere in poche mani. Una quota di famiglie in povertà assoluta sul totale che tra il 2005 e il 2021 è più che raddoppiata. E ora, a causa dell'alta inflazione, una grave erosione del potere d'acquisto delle famiglie. Allora, noi abbiamo in linea Misha Malesnikov, responsabile della giustizia sociale per Oxfam. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Alessandro, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora, noi abbiamo dato qua i dati italiani, ma quelli mondiali sono addirittura peggiori?
Beh, se guardiamo all'ultimo triennio, da quando conviviamo con la crisi del coronavirus, Per quanto riguarda la dimensione economica delle disuguaglianze, se guardiamo alla ricchezza, allora vediamo che il primo biennio, da marzo 2020 fino alla fine del 2021, è stato un periodo di particolare vivacità, dopo il primo trimestre, durante il periodo del lockdown, del crollo dei mercati azionari, è stato un periodo di vivacità sui mercati che sono andati su, e questo chiaramente ha contribuito a migliorare le condizioni patrimoniali di chi possiede titoli azionari, che sono la gran parte, diciamo, la parte importante dei portafogli di ricchezza delle persone più ricche. E se guardiamo ai dati, circa due terzi dell'incremento di ricchezza che si è verificato in questo periodo sono stati appannaggio dell'1% più ricco della popolazione globale. Pochissimo, appena il 10% dell'incremento della ricchezza è andato al 90% più povero della popolazione mondiale. Il 2022 è un anno spartiacque, è un anno in cui invece assistiamo a una forte crisi sui mercati, i mercati vanno giù, ciononostante le persone che occupano le posizioni apicali nella distribuzione delle ricchezze mondiali, i miliardari, riescono comunque, a partire dal 2020 e coprendo tutto il 2022, a incrementare in termini reali i propri valori con un tasso di crescita che è esorbitante, 2,7 miliardi di dollari.
Ma voi avete capito giorno. Questo a che cosa è dovuto? Perché, per carità, i corsi azionari sono stati sicuramente negativi, per cui chi ha investito in borsa sicuramente ci ha perso, però evidentemente ci sono altri percorsi che a volte i soldi seguono.
Diciamo che i primi due anni di quest'ultimo triennio, gli anni della pandemia, prima dell'arrivo della crisi, diciamo dello shock inflattivo e della crisi del caro vita, sono anni in cui in realtà il canale finanziario è quello che domina, e non ce ne dobbiamo stupire. Come ho detto prima, i patrimoni delle persone più ricche sono soprattutto di natura finanziaria, sono investimenti in organismi di gestione del risparmio, degli investimenti collettivo, titoli azionari, obbligazioni pubbliche e private. Il fatto che fosse andata così bene sui mercati, in realtà, è un'altra cosa che vale la pena ricordare, è anche conseguenza di come si sono mossi i governi e le istituzioni monetarie. I governi hanno subito lanciato, differentemente dalle crisi passate, un segnale di un supporto all'attività economica alle famiglie. Le istituzioni monetarie, le banche centrali, hanno lanciato un segnale di tassi bassi che sarebbero mantenuti tali per un bel po'. Questo chiaramente ha spinto molti investitori ad andare verso i mercati azionari. Le obbligazioni rendevano meno, le azioni erano più costose ma davano un dividendo maggiore, e questo chiaramente ha fatto apprezzare i patrimoni. Da notare che anche nel 2022, anno in cui i mercati vanno giù, alcuni settori in realtà beneficiano della congiuntura. Sono soprattutto il settore energetico, il settore agroalimentare. Nel biennio precedente lo sono stati anche il settore tecnologico e farmaceutico. Queste sono compagnie in cui conviene ancora investire, e nel calo 2022 rispetto al 2021 dei patrimoni dei miliardari comunque eccellono e rimangono in posizioni super avvantaggiate e super avanzate i miliardari in questo settore. Noi abbiamo visto che 95 PIC dell'oil e delle compagnie multinazionali del settore agroalimentare, food and beverage se vogliamo, hanno realizzato extra profitti esorbitanti rispetto.
E allora, appunto, purtroppo quella di cui abbiamo parlato spesso è la vittoria, diciamo, dell'economia sana. Scusate, della finanza purtroppo sull'economia sana. Speriamo davvero che questo 2023 sia migliore, ma anche da quelle che in qualche modo sembrano le prerogative di queste ultime settimane, purtroppo col tasso di inflazione in crescita, soprattutto ci andranno di mezzo, lo sappiamo, le famiglie più povere. Allora io ringrazio per essere stato con noi Misha Malesnikov di Oxfam Italia. Buon pomeriggio.
Grazie, buon proseguo.
E allora io mi fermo qua, vi ricordo che abbiamo parlato del forum economico di Davos, di tante questioni, appunto la questione delle energie rinnovabili, dei sussidi di Stato che potrebbero arrivare negli Stati Uniti proprio per favorire la transizione ecologica, e della risposta dell'Unione Europea. Poi abbiamo parlato logicamente del conflitto, e infine appunto con Oxfam Italia abbiamo capito che purtroppo i ricchi stanno aumentando, nel mondo, ma purtroppo anche i poveri. Allora, vi ringrazio per essere stati con me. Buon pomeriggio a tutti da Alessandro Guarasci.